Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo, il Signore Gesù disse a quei giudei che gli avevano creduto: «Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi». Gli risposero: «Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire, diventerete liberi?» Gesù rispose loro: in verità io vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora, lo schiavo non resta per sempre nella casa, il figlio vi resta per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenti di Abramo, ma intanto cercate di uccidermi perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre. Anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal Padre vostro. Gli risposero: il Padre nostro è Abramo, disse loro Gesù. Se foste figli di Abramo fareste le opere di Abramo. Ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo Abramo non l'ha fatto. Voi fate le opere del Padre vostro. Gli risposero allora: noi non siamo nati da prostituzione, abbiamo un solo Padre, Dio. Disse loro Gesù: se Dio fosse vostro padre mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo. Non sono venuto da me stesso, ma Lui mi ha mandato. Per quale motivo non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alla mia parola. Voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli era omicida fin da principio e non stava saldo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, dice ciò che è suo, perché è menzognero e padre della menzogna. A me invece voi non credete, perché dico la verità. Chi di voi può dimostrare che ho peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non ascoltate, perché non siete da Dio. Gli risposero i giudei: non abbiamo forse ragione di dire che tu sei un samaritano e un indemoniato? Rispose Gesù: io non sono un indemoniato, io onoro il Padre mio, ma voi non onorate me. Io non cerco la mia gloria, vi è chi la cerca e giudica. In verità, io vi dico, se uno osserva la mia parola non vedrà la morte in eterno. Gli dissero allora i giudei: ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici, se uno osserva la mia parola non sperimenterà la morte in eterno. Sei tu più grande del nostro padre Abramo che è morto, anche i profeti sono morti, chi credi di essere? Rispose Gesù: se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite è nostro Dio e non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi, un mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e fu pieno di gioia. Allora i giudei gli dissero: non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Rispose loro Gesù: in verità, io vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Parola del Signore. Nella accesa discussione che il Vangelo ci presenta si parla di libertà. Niente noi desideriamo più di questo, essere liberi. Eppure la libertà non sappiamo fino in fondo che cosa sia, dove risieda, come si ottenga. È la caratteristica più propria e più cara all'uomo ragionevole, ma è anche la più ambigua e la più adulterabile. Per molti l'uomo libero è il potente, nel senso di colui che può fare quello che gli pare e gli piace, spontaneamente, senza alcun vincolo, senza alcuna restrizione se non quelle dettate una volta in più dalla propria autonoma volontà. Tuttavia, volontà e spontaneità, sono due realtà vaghe e sono due realtà molto fluttuanti, perché quello che in un momento appare convincente, il giorno successivo magari non convince più, o non attrae più, o non convince come prima. E tutti noi abbiamo fatto esperienza di questo. Per altri, libero e sapiente, o la scelta, quello che sa quello che fa e fa quanto deve fare. Anche qui sappiamo sempre che cosa si deve veramente fare. C'è una verità anche morale, o siamo condannati a rimanere fermi alla domanda posta provocatoriamente da Pilato a Gesù: che cos'è la verità? Quanti sistemi l'uomo ha costruito per avere più libertà personale, per avere una società più libera, e quanto spesso ha prodotto in realtà schiavitù ancora più grandi di quelle che diceva di combattere. Il Vangelo ci ricorda una verità, anzitutto, direi tutta la Bibbia, che l'uomo creato da Dio non sa da solo che cosa lo rende veramente libero, anche se questo rimane il suo desiderio più importante. Lo può imparare da qualcun altro, perché da solo non ha in sé la radice dell'essere. E quando pensa di averla, appunto, si torna alla casella iniziale, quella nella quale, appunto, il serpente dice: se mangerete di questo frutto, sarete come Dio, conoscerete il bene e il male. Gesù afferma: se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Rimanere nella sua parola, dunque, ci fa liberi. Rimanere nella parola di qualcun altro ci fa liberi. E rimanere significa conoscerla, significa prendere familiarità, fino ad amarla, fino a farne l'orientamento più importante per la propria vita, altrimenti non la prendiamo in considerazione. Come non la prendere in considerazione veramente quei giudei che all'inizio del Vangelo si dice addirittura che avevano creduto in lui, e sono quelli che poi vogliono lapidarlo. Questo è essere suoi discepoli, accogliere, amare lui, condizione per conoscere la verità, per essere liberi. Un paradosso dunque, e il Vangelo è pieno di paradossi. Per essere liberi occorre fidarsi, occorre essere discepoli della parola che è verità. Per essere liberi occorre obbedire. Eloquente a questo riguardo è proprio il comportamento di quei giudei che gli avevano creduto e che il Vangelo ritrae proprio in polemica aspra con lui, incalzati da Gesù affinché diventino liberi mediante l'ascolto perseverante della sua parola. Loro negano di essere mai stati schiavi di nessuno, di essere figli di Abramo. Rivendicano anzi di essere così e di essere figli di Dio. Abbiamo un solo Padre, Dio. Perché Gesù accusa i suoi interlocutori di falsità, arrivando addirittura a dire che hanno per padre il diavolo? Quale prova presenta per avanzare l'accusa? La prova dei fatti, la prova delle opere. Dicono di essere figli di Dio, ma si comportano in maniera diametralmente opposta a Lui, il Figlio di Dio. Se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo, ora invece voi cercate di uccidere me. Ecco, la fede produce delle opere. La prova dei fatti chiarisce in modo inequivocabile se si è realmente discepoli oppure no. La fede nella verità che rende liberi non è questione di intenzioni, non è questione cerebrale, è questione di fatti. La fede è una questione eminentemente pratica, perché se hai fede si conosce la tua fede, come dirà anche San Giacomo, dalle opere che compi. Esattamente come per quei discepoli, esattamente per quei giudei che dicevano di credere in lui. Non è questione cerebrale e neanche di intenzioni, è questione delle opere che compi, perché la fede si manifesta nelle opere. E la verità di cui parla San Giovanni sappiamo che cos'è, anzi sappiamo chi è. Io sono la via, la verità, la vita. Dice Gesù di se stesso, conoscere una verità che è ben più che saperla, è accoglierla, è farla nostra, è spendersi per essa. E se questa verità è esattamente una persona, è spendersi per lui. I giudei nel Vangelo avranno certamente conosciuto, acconsentito a qualche sua opinione, ma non avevano veramente creduto in lui, non avevano veramente fatto spazio alla sua persona. Sant'Agostino scrive: si conosce veramente solo ciò che si ama veramente. Guardiamo dunque a Cristo, la verità. Chi è libero più di lui? Egli però non ha vissuto la libertà come arbitrio o come dominio, l'ha vissuta come servizio, l'ha vissuta come amore. Così ha riempito di contenuto la libertà, che altrimenti rimarrebbe vuota possibilità di fare o non fare qualcosa. La libertà è la possibilità di fare qualcosa. E che vuol dire questo? Una volta che hai la possibilità di fare qualcosa, devi decidere che cosa è giusto o non è giusto fare. Grande scoperta. Che ti serve la libertà se non sai cosa è giusto e cosa è sbagliato? Che ti serve la libertà se non c'è un bene che la autorizza a muoversi? È una parodia della libertà. Chi è più libero? Chi si riserva tutte le possibilità per paura di prenderne una, per paura di perderle? Oppure chi si spende interamente a servizio di una causa buona che autorizzi la libertà a muoversi? Chi fa più l'esperienza della libertà? Chi non sceglie fino in fondo mai nulla e nessuno per poter revocare ogni scelta? O chi rischia l'avventura dell'amore? San Paolo scrive ai Galati: voi, fratelli, siete chiamati a libertà, purché questa libertà non diventi un pretesto per vivere secondo la carne, ma mediante la carità state a servizio gli uni degli altri. Vivere secondo la carne significa seguire la tendenza egoistica della nostra natura. Vivere secondo lo Spirito, invece, lasciarsi guidare nelle intenzioni e nelle opere dall'amore che Gesù ci ha mostrato e donato. Anche qui un altro paradosso. Il culmine della sua libertà, il Signore l'ha vissuta sulla croce, perché quello è stato il vertice dell'amore. Quando sul Calvario gli gridavano: se tu sei il figlio di Dio, scendi dalla croce. E tutti glielo gridavano, i giudei, i romani e anche il ladrone non pentito. Scendi se sei tu Dio. Lì dimostrò la sua libertà di figlio proprio rimanendo su quel patibolo, per compiere fino in fondo la volontà misericordiosa del Padre, quella volontà che era stata la ragione di tutta la sua vita.